Benvenuti a Radio Blast! Vi vogliamo bene!
Cuore sordo, bruciato dalla vanità, per chi ti tradisce, per quei sogni che non portano a niente, per chi non capisce questa gioia di sentirti sempre amico e vicino. Cerca un po' di solidarietà, per chi non sa riempire questa vita con l'amore e i fiori del perdono, per chi crede che sia finita, per chi ha paura del mondo che c'è e più non crede nell'uomo.
Fratelli, Dio vi benedica, buongiorno a tutti, vi abbracciamo forte, vi amiamo, Dio vi benedica e buone preparazioni per Natale. Un abbraccio!
Un abbraccio! Dio vi benedica!
Tutti qui vi salutano e vi inviamo tante benedizioni. Entriamo nell'atmosfera di Natale, dove anche questo canto è così dolce, così profondo. Il Natale si può celebrare in due modi. In un modo profondo, parlare di più con Gesù, riempire i nostri cuori con la bellezza di Gesù, del Signore. O possiamo passare il Natale in modo superficiale, come il mondo, mangiare e bere. Però perdiamo tanto se non dedichiamo quei momenti a Gesù, questi giorni a Gesù, al suo amore, celebrare la sua nascita, che ha cambiato tutta la storia del mondo. Se possiamo capire quanto è importante questa nascita, è cambiato non solo la mia vita, ma ha cambiato tutto l'universo, tutta l'esistenza dell'umanità. Quindi è un momento profondo, è un momento dove si impara tanto, anche dai bambini, come questo canto. È un bambino che canta, però è così profondo e ci insegna tanto. E i bambini ci insegnano tanto, sempre. Almeno qui in comunità, sì. Allora, fratelli, andiamo alla preghiera di oggi. E la sorella Rocchina farà la preghiera, ci uniamo insieme a lei.
Fratelli, sono Rocchina, Dio vi benedica. E benedica anche questa diretta di oggi, nel nome di Gesù. Amen. Ti ringrazio, Dio mio, per averci inviato tuo Figlio. Grazie per aver sacrificato ciò che amavi di più, affinché potessimo sperimentare l'intimità con te. Sei così misericordioso, Signore, amabile, buono, con tutte quelle persone che desiderano conoscerti. Ti chiedo, Dio mio, di avvicinarmi a te. Aiutami ad amarti sempre di più e restare sempre alla tua presenza e lodarti, glorificarti, amarti per l'eternità. Aiutaci, Signore, a camminare nella luce e a portare altri nella luce, perché tu, Gesù, sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Aiutaci, Gesù, ad avere comunione con te e ricordarci della tua fedeltà promessa nelle nostre vite. Conoscerti sempre di più tramite la tua parola, che è il nostro pane quotidiano, tramite il tuo inviato fratello Giuseppe. Grazie, Signore Gesù. Ora prego per tutti i malati, fratelli, sorelle, sparsi per il mondo, per tutti i bambini e tutta la famiglia di fratello Giuseppe e comunità, per tutta la Chiesa dello Spirito, per il gruppo di preghiera e compresa la mia famiglia, che nel nome di Gesù Cristo siamo tutti guariti da qualsiasi malattia, infermità e che siamo tutti liberati in questo istante da qualsiasi maledizione, malefici, invidie, gelosie e che siamo liberati da qualsiasi presenza demoniaca. Leghiamo tutto questo nel nome potente del nostro Signore Gesù Cristo, che se ne vadino nell'abisso senza fondo e senza ritorno e ora e per sempre. Un abbraccio e fiumi di benedizioni. Ciao fratelli, gloria a Dio.
Grazie a te, Rochina. Grazie per il tuo amore, grazie per la tua dolcezza e Dio benedica la tua famiglia e la tua evangelizzazione nella famiglia che stiamo pregando per loro, per conversione per tutti, nel nome di Gesù. E voi siete una famiglia bella perché anche tua sorella Angela e anche tutta la sua famiglia sono tutti pecorelle, fratelli in Cristo e li benediciamo anche loro. Infatti voglio dire che Angela ha scritto ieri. E ha raccontato che sta molto meglio riguardo a delle presenze notturne che erano opprimenti e gli davano problemi. E queste presenze la disturbavano anni fa, quando lei ancora non era in Cristo. Once she got converted.
Una volta che si è
Ecco,
convertita.
una volta che si è convertita 3 o 4 anni fa, queste presenze hanno smesso di
Beh,
disturbarla.
non è che hanno smesso.
Sono sparite, sono scappate,
Sono
sono
scappate di
fuggite,
notte e di giorno
terrorizzate.
sopra il tavolo, sotto il tavolo.
Ecco, così sì.
Ma dove sono andati? A buttarsi nella fogna più vicina.
Amen.
Oh.
Però ha detto che ultimamente stanno cercando di ritornare e dargli fastidio di notte. E invece ha scritto ieri: vi informo che quelle presenze notturne così opprimenti non si sono più
Ma ci
manifestate.
mancherebbe
Sono
altro.
passati 10 giorni, grazie a Dio.
Alleluia.
Ma lei è molto più forte adesso in Gesù. Sa
Sa
come combattere.
sì, sai, a volte sa, le malattie tornano qui, tornano là. Non so, la mia esperienza però, che in certo senso le malattie dipendono anche da noi, no? Se dubitiamo, eccetera. Però ho notato che il Signore, nella sua misericordia, nel suo amore, nella sua grazia, ha fatto le cose in modo che io in un certo senso ho visto che è molto più facile cacciare un diavolo che altro. Cioè, i diavoli vivono in uno stato di terrore. Quando una persona dice, ah, ho sempre paura. No, non è che tu hai sempre paura, fai avvicinare il diavolo dalla paura. C'è un demone che ha paura, in continuazione si avvicina a te e la sua paura si trasmette. Cioè, tutti i mali che noi sentiamo sono i mali che i demoni trasportano. Sai, ci sono animali sudici, sporchi, vermi, eccetera, robaccia, virus, che trasportano una malattia, come certi serpenti trasportano il veleno. Così questi demoni trasmettono il male che trasportano.
Vero, sì.
Cioè, il diavolo che ti dà paura ti sta solo trasmettendo quello che lui ha. Diavolo che ti dà terrore, che ti dà insicurezza, che ti dà dubbi, quello che ti pare, sono le cose che ha lui. Semplicemente lo abbiamo fatto avvicinare e, hai capito, siamo stati abbastanza sciocchi da ricevere le sue trasmissioni.
Sì, è vero, Dio ci liberi, o meglio, Dio ci aiuti a credere, perché se crediamo, questi non possono entrare. Se crediamo che noi abbiamo l'autorità, non loro, allora questi non possono entrare nelle nostre vite.
Amen. Amen. Grazie, Rochina, sei super dolce.
Amen.
Super qui, sei qui. Gloria, gloria.
Gloria a Dio.
Alleluia.
Andiamo alle notizie.
Lo so
che viene il Natale e dobbiamo anche cambiare soggetti, ma sai, anche a Natale il diavolo sta operando e dobbiamo capire i suoi movimenti, così ci prepariamo e siamo forti contro di lui.
Anche una cosa che le notizie che ti dicono di cosa stare attenti. Qui c'è una notizia che ci insegna di camminare con circospezione. Una notizia che ti do una scrittura su quello, 1 Pietro 5,8.
1 Pietro 5,
sì, e poi
8.
Sì.
Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. 1 Pietro 5, verso 8.
Ecco, questa è la scrittura per la notizia che segue, però penso che tu la vuoi dare dopo un canto.
Dopo
cos'è che c'hai adesso?
The interlude, the usual intro. Andiamo. La prima notizia è quella che abbiamo ricevuto da tanti di voi fratelli che ci avete scritto. Citiamo il Fatto Quotidiano.
Perché è Natale e il diavolo cosa fa? Come un leone ruggente cerca di rovinarlo.
Sì.
Scacciarlo all'inferno. Cosa dice la notizia?
I 400 metri a folle velocità nel mercatino. La droga e gli avvertimenti di Riyadh.
Riyadh è la capitale dell'Arabia Saudita.
I dubbi e la dinamica dell'attentato a Magdeburgo.
Magdeburgo in Germania.
Sì, credo tutti avete sentito cosa è successo, ma in due parole c'è qualcuno che ha fatto un attentato con l'auto, è entrato in un mercatino di Natale e ha ucciso un sacco di persone e ferito tanti. Infatti Maurizio ha scritto stamattina dicendo ABC News annuncia che sono 5 i morti e 200 i feriti.
C'è questo diavolo che a folle velocità si è lanciato su un mercatino, un islamico. Ora, i giornali, i media, come al solito i media, non è che puoi crederli, perché i media hanno favorito l'invasione degli immigrati e degli islamici in Europa e adesso sono gatti da pelare, non sanno cosa fare e devono difendere la decisione. Quindi quando questi islamici fanno degli attentati, no, era uno fuori di testa, uno che era psicologicamente, psichiatricamente, diabolisticamente sbilanciato. Hai capito? Non ti dicono che è l'Islam, però questo è un islamico, un'Arabia Saudita, che era lì in Germania, un dottore era. E quindi dicono che no, l'Islam non c'entra niente, però come fai a crederci? I giornali ti dicono che non è avvenuto per motivi di islamismo, dicono i giornali così.
Ma allora quali potrebbero essere i motivi di un tale
gesto? I giornali fanno congetture, cioè teorie. E una cosa che dicono, questo prima era un islamico contro l'Occidente, poi è diventato a favore dell'Occidente e adesso ha fatto questo attentato, forse dicono perché per mettere l'Islam in cattiva luce, così che la cacciano dall'Europa. Cioè sono congetture che per me sono frutto proprio di fantasia bestiale.
Cioè cercano di indovinare.
Tutto per scusare la matrice dell'Islam. Mm-hmm. Però il problema è l'Islam, è il Corano, è Maometto il problema. Infatti ci sono comandamenti nel Corano, ne ho trovato uno io qui, guarda, Corano 2, versetto 191. E ci sono questi comandamenti che, insomma, qualunque fuori di testa, qualunque che c'è una depressione, qualunque che è stato cacciato fuori di casa dalla moglie, qualunque che è divorziato, qualunque che vuole suicidarsi, che Maometto dice: se tu uccidi, ci sono 70 vergini in paradiso che ti aspettano e per infrascarti alla gola c'è un fiume di vino. Molto carnale sto paradiso, direi io, 70 vergini che dice Maometto rimangono vergini, lui è tranquillo, ogni notte è vergine di nuovo. Cioè, fantasia veramente. Corano 2, versetto 191 dice: uccideteli, cioè gli infedeli, ovunque li incontrate. Quindi c'è il momento di schiavizzarli, il momento di violentare le donne, il momento di impossessarsi di una nazione come l'Arabia, l'Iran, eccetera, e c'è il momento di ucciderli quando li incontri. Questo cioè discernimento tuo. Questo qui si è lanciato in un mercatino pieno di gente per 400 metri, sai quanto è mezzo chilometro? E a investire persone, ha noleggiato una BMW di colore scuro per poter incunearsi, entrare in questa stradina. Tutto programmato, ha detto la polizia, l'ho visto dalle videocamere come ha fatto. Insomma, io personalmente ci andrei piano a credere a queste notizie dei giornali troppo velocemente diramate, credute, fotocopiate sui giornali. Immediatamente l'Arabia Saudita ha detto: oh, quello è un pazzo, quello è quello, la nostra polizia lo ricercava, bla bla bla. E qui praticamente chi ci crede ai media? Chi ci crede?
Ma diciamo che hanno ragione e che questo fosse un non islamico. Da dove ha imparato a comportarsi così?
Dal Corano.
Dal Corano che hai citato,
Cioè,
Corano 2.
gira rigira, che sia un pazzo, che non sia. L'Islam è sempre coinvolto in queste cose.
Do you think if they, like the FBI or those kind of, not the FBI, that's in America, but like the German secret police or whatever, if they could actually stop these kind of people if they wanted to?
Tu pensi che la polizia tedesca, se vorrebbero, potrebbero anticipare e fermare queste persone?
Se
Se
volessero,
vorrebbero.
se volessero.
Ah, sì.
Eh sì e no, cioè per fermare dovrebbero cacciare via tutti quanti dell'Europa. Che sarebbe, cioè, l'hanno fatto entrare a milioni, praticamente io gli dicevo, lo dicevo tanti anni fa, state buttando via l'Europa, perché loro li facevano entrare perché le banche volevano manodopera a poco prezzo per competere con la Cina, eccetera, e allora volevano immigrati da usare come schiavi, no? Non possono più fare la tratta degli schiavi con le navi che viaggiano dall'Africa all'America come facevano secoli fa. Quindi adesso lo schiavismo funziona ancora, però è fatto in modo diverso. L'America arriva, fa le guerre in Siria, in Iraq, in Afghanistan, in Libia, in Siria, fa guerra dappertutto e questo automaticamente cosa causa? Causa migranti che escono da queste nazioni che l'America fa la guerra e dove vanno? In Europa. Cioè è tutto un piano del diavolo, sa quello che fa, e la sua zizzania, i suoi Soros e compagnia brutta lo sanno anche loro. Non è che questi immigrati sono arrivati in Europa senza motivo. Le loro nazioni sono state distrutte principalmente dall'America. L'America sono degli indiavolati che vanno in giro a fare guerra dappertutto. E Vietnam, e l'Afghanistan, e hanno bombardato cos'è l'Iraq, hanno fatto il colpo di Stato in Libia, hanno bombardato la Serbia per via del Kosovo. Insomma, hanno fatto l'America è una nazione indiavolata, rappresentata da Babilonia, Apocalisse 17. Va bene? E sono loro, provocano fanno le guerre e la gente, e a milioni escono. Dove vanno? Andranno in quei posti che vedendo la televisione vedono solamente gente che beve whisky, mangia gelati, vestiti bene, guida macchine belle, andiamo lì. A costo di fare il mendicante, ma e sono arrivati a milioni. E poi hanno cambiato idea. Adesso, infatti, il giornale stamattina parlava che in America stanno spingendo per evacuare gli immigrati dal Sud America, questi, con gli aerei. Allora, Prima, come c'era la Merkel. Merkel dice, mandateli da me, mandateli a noi. La Merkel ha aperto le porte, è stata lei. Anche questa mezza pazza. Ci ho messo solo pochi mesi, ha cambiato idea, non li vogliamo più. Troppo tardi, troppo tardi. Il giornalista mi ha chiesto, ma signora Merkel, Frau Merkel, lei riceverebbe qualche immigrato a casa sua? Io no. E questo mostra, ti dà la scena com'è dei politici. Capito? Politici a Bruxelles, seduti a tavolino, e dico, beh, mandiamo armi, continuano a ammazzarsi in Ucraina. Loro non vanno a ammazzare, o farsi ammazzare. Vadano gli altri, perché loro sono troppo democratici per andare. Mica si sporcano le mani per andare a combattere in Ucraina, mandano a te. Adesso stanno cominciando con la leva obbligatoria in Europa. Va bene? Mi fermo qua.
Sì, aggiungo solo una esortazione da parte di un fratello, Maurizio, che dice, esorto i fratelli ad evitare questi luoghi affollati, adesso anche per Natale, che ci saranno questi posti, perché questi posti hanno poco a che vedere con Gesù, a parer mio. È un buon consiglio.
Sì, è una festa del materialismo, cioè il Gesù, cioè Dio lì è diventato una specie di Babbo Natale che beve birra, e Gesù è Baal, non è Gesù che celebrano questi, ma è Baal, chi è Baal? Il Dio del materialismo, il Dio delle cose materiali. Il Natale ormai è una festività per ingozzarsi come maiali, ubriacarsi, parlare di cose stolte. Infatti io non sono mai andato a una festa di Capodanno.
Ah, sì.
Capito? È per lo stesso motivo, perché è troppo pieno di stoltaggine, di gente che va solo a cercare donne. Mm-hmm. È orribile. Non sono mai andato a una festa di Capodanno. E infatti anche le feste di anniversario, perché ci sono questi spiriti stolti che parlano perché sono ubriachi, non hanno niente da dire. Cioè il Natale, cioè sì, certo, celebrarlo, ma non mangiare come maiali e ubriacarsi. Il Natale bisogna pensare a Gesù.
Amen.
Cioè sì. Si celebra, si fa la comunione. Sì. C'è un'altra notizia sull'Ucraina?
Sì, andiamo in Ucraina. Giornale BBC. Ukraine could face defeat in 2024. Here's how that might look.
Ecco, questa è la BBC inglese. E qui c'è una foto terribile di donne che piangono sui morti. I giovani ucraini sono andati a combattere una guerra che non volevano contro nemici che non odiavano, perlomeno gli ucraini normali, poi ci sono gli ucraini nazisti, che sono quelli, sono la Gestapo, quelli sono quelli politici come Zelensky che forzano tutti, sono vai a combattere, sei un traditore. E allora con la scusa che Putin ha invaso l'Ucraina, che non l'ha invasa, è stata la NATO che ha invaso l'Europa con i suoi missili, circondato la Russia. La Russia sta veramente difendendosi. Poi domani la Russia diventerà più anticristo che si vuole. Attualmente però la Russia è nel giusto. Va bene, non mi interessa se al posto di Putin ci fosse stato Adolfo Hitler o Genghis Khan. In questo momento la Russia è nel giusto. Non ha invaso l'Ucraina. È andata a difendere il Donbass, che per 8 anni i neonazisti come Zelensky la bombardavano. Quindi attenzione alle bugie che questi indiavolati giornalisti scrivono. Ecco.
Quindi questo giornale BBC è dal marzo 2024 ed è uno dei ex comandanti delle forze britanniche che diceva che in 2024 Ucraina può perdere la guerra.
Infatti,
ed ecco, siamo in dicembre, e i giornali oggi dicono, ADN Kronos, Zelensky ammette: non abbiamo la forza per riprenderci i territori.
È una missione di sconfitta.
Il giornale. Non abbiamo forze per recuperare Donbass e Crimea. La dura ammissione di Zelensky.
E allora, sì, ma cioè, noi l'abbiamo detto dal primo giorno che hanno cominciato a fare la guerra.
Sì, è vero.
E altri, non solo noi, però pochissimi, la maggioranza, se ti sentivano dire una cosa così, eri putiniano.
Sì, sì, vero, sì.
Erano loro i bideniani, invece. Nell'Unione Europea tutti sanno che in Ucraina la guerra è persa. Non c'è un solo politico al mondo che non lo sappia. Ci sono quelli che fanno finta. E lo slogan è: non possiamo far vincere la Russia. Cioè non è che parlano chi ha ragione e chi ha torto. La Russia non può vincere. Perché se vince la Russia perdono loro, perde l'Europa, perde l'America, perde il dollaro, l'euro. L'Unione Europea già si sta sfaldando, si sfalderà completamente. Non è che stanno combattendo per una causa giusta. E allora perché continuano la guerra? Se dicono che non possono riprendersi. L'Occidente non vuole una guerra atomica, quindi spingerà la Russia un po', non troppo. Infatti ho visto un messaggio di Trump ieri sera alla televisione americana, un video, che Trump diceva che era una cosa assolutamente pazzesca quello che Biden ha fatto, di dare permesso di bombardare la Russia 200 chilometri all'interno, ha detto Trump. E poi anche Trump ha detto che l'America gli ha dato anche permesso di usare le bombe, le mine anti-uomo, di cui abbiamo parlato, no, pochi giorni fa.
Sì, è vero.
E ha detto le stesse cose Trump, cioè che queste mine continueranno a uccidere dopo che la guerra è finita, azzopperanno i bambini. I bambini sono quelli che pagano il prezzo sempre. I bambini vanno dappertutto e vanno, e queste mine esplodono. Se tu fai una ricerca internet, vedi i bambini azzoppati in tutte le parti, in ogni parte dove è stata l'America. L'America ovunque è andato, Vietnam, Cambogia, Iraq, Afghanistan, ha lasciato una scia di inferno, di mine, perché questi diavoli le mine le mettono, ma non è che le tolgono, le lasciano come souvenir. A chi? Ai bambini, perché gli adulti camminano sui sentieri, i bambini no. I bambini gli dice non andare e vanno.
Sì,
quello è pericoloso, vanno lo stesso, sono bambini. Perché continua la guerra? Io credo che la guerra continua adesso solamente a motivo di orgoglio ferito. L'Occidente vuole salvare, non dico la faccia che l'ha già persa, ma almeno mezza faccia. Cioè, dopo tutte le profezie che hanno fatto questi giornali, questi indiavolati, a favore di Zelensky, contro la Russia, non possono dire siamo stati dei cretini, degli imbroglioni, non possono dirlo. E allora credo che questo sia il solo motivo per cui questi politicanti stanno prolungando la guerra e i morti.
Per orgoglio?
Solo orgoglio.
Ma è un caro orgoglio questo.
Ma così
costa
il diavolo.
Costa molto.
Così il diavolo, perché ancora non si pente dopo? Sono 6.000 anni che la Bibbia ci dice che il diavolo non gira a ingannare, ma anche prima. Eppure non si pente il diavolo, perché sai, dopo un po' i malvagi costruiscono una prigione di superbia che non riescono più a uscire, come il drogato. Anche se volessero, i diavoli non possono uscire perché si sono imprigionati nella propria superbia. Le persone in questo mondo che respingono Gesù si imprigionano nella propria incredulità, si costruiscono la propria prigione. Le più terribili prigioni del diavolo sono costruite nella mente delle persone e il diavolo spinge la gente a costruirsele da sole. Sono prigioni di abitudine, di droghe, di pornografia, di peccato, di mancanza di amore. E poi subentra la prigione della superbia e dell'orgoglio, che non possono ammetterlo. E siccome non possono ammettere i peccati piccoli, non ammettono neanche i grandi. L'America non ammetterà mai che è colpevole di centinaia di milioni di morti, di tutte le guerre che ha causate, quando lo ammette. E allora adesso i politici europei, ma anche americani, anche Zelensky, stamattina Zelensky ha fatto un annuncio su un giornale che non ce l'ho qui, e Zelensky dice la pace, perché parlava di pace Zelensky ultimamente. Ha detto stamattina al giornale su Zelensky, dice la pace, no, non voglio fare la pace, aspetterò Trump. E così continuano ad ammazzarsi finché arriva Trump. Cioè prima Zelensky aveva paura che arrivava Trump, adesso lo vuole. Che ha capito che con Trump forse riuscirà a tagliare un pezzettino di vantaggio per l'Ucraina o per lui. Lui non difende l'Ucraina, lui difende l'ideologia nazista.
Sì, è il messaggero che lo dice.
Sì, cosa dice?
Dice Zelensky gela l'Europa. Ecco, aspetto sì. Trump, no alla tregua ora.
Esatto, proprio quello ho letto. Quindi aspettano che arrivi Trump, perché credo Trump, io credo, sia il solo politico occidentale con un po' di sale nel cervello che continua a dire di fermare la guerra. E quello è quello, cioè Trump dovrebbe togliere le castagne dal fuoco a questi guerrafondai che li hanno messe queste castagne, queste guerre. E a quel punto incolperanno certamente Trump di essere putiniano. Lui metterà fine alla guerra, poi lo accusano. Ah, tu putiniano, hai fermato la guerra, hai accettato tutto quello che Putin voleva. Putin ha vinto la guerra, si è preso territori, si è riguadagnato col sangue dei suoi soldati, e sono contro tutte le guerre, parentesi. Però questo succede politicamente. E quindi la Russia se li ha guadagnati, questa la Crimea, il Donbass e tutto. Quindi non è che Trump gli darà tutto a Putin che vuole, no. La Russia vuole solo tenersi quello che ha. E Trump ha già detto che è d'accordo. L'unica cosa che da quello che ho capito io dai giornali, che già Trump sta dando delle previsioni, Trump diceva... E l'Ucraina non entra nella NATO, quello è una cosa che la Russia insiste. Non entra nella NATO, però Trump dice per 20 anni.
Ah.
Lui si attacca, Trump si può attaccare al Trump, perché Putin non accetterà mai com'è. Scusa, abbiamo sudato 7 camicie perché l'Ucraina voleva entrare nella NATO, se tu in 20 anni ricominciamo di nuovo, ma non se ne parla neanche. A parte che io sono sicurissimo che Zelensky non sarà vivo tra 20 anni, perché c'è il KGB, la calcagna, e questo è un altro motivo perché Zelensky non vuole fermare la guerra, perché appena ferma la guerra poi lo fanno fuori subito.
Sì.
Ha paura che... perché Putin non vuole trattare con lui. Lo ha visto che lui è una fotocopia di Adolfo Hitler, brutta fotocopia.
Quindi sta dicendo che aspettano che Trump arrivi, così che lui ferma la guerra e daranno la colpa a Trump. La guerra si è fermata, colpa di Trump, non è che i russi hanno vinto, no? È colpa
sì, quando
di Trump.
Vedranno cosa Putin guadagna, e sarà quello che ci guadagnerà.
Sì.
La Crimea, il Donbass, eccetera. Diranno, ah, ma così ti si è arreso tutte le richieste di Putin. Ma Putin se l'è guadagnata con la guerra, queste cose. Che... o era Trump, o era Biden, o era Zelensky, è inutile, stanno vincendo, perché cercare di vincere la Russia significa guerra nucleare. L'Occidente per primo non lo vuole, sono lì troppo comodi, non vogliono neanche la convenzionale, non vogliono neanche. Ma il Signore dice, nel nome di Gesù Cristo, Angela Geremia 7, i malvagi saranno puniti, andiamo lì. 26 a 33. A noi ci interessa cosa dice il Signore,
Amen.
Non cosa dice Zelensky,
sì.
Non cosa dicono i media imbroglioni con la doppia patente, italiani ed europei occidentali.
Amen. Ma essi non mi hanno ascoltato, non hanno prestato orecchio, hanno irrigidito il collo, si sono comportati peggio dei loro padri. Di loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno. Chiamali, ma essi non ti risponderanno.
Cioè, io sto chiamando, noi chiamiamo, altri stanno chiamando, forse meglio di noi, non sono molti, però grazie a Dio non siamo i soli. Però Dio dice, qui al verso 27, chiamali, ma essi non ti risponderanno. Zelensky non ascolterà Radio Blast, ma non ascolterà neanche quei pochi politici, pochissimi, che gli dicono che sta sbagliando, lui e la Meloni e compagnia e tutti gli altri. Andiamo al 28.
Perciò dirai loro: questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, del suo Dio, e che non vuol accettare correzione. La fedeltà è perita, è venuta meno nella loro bocca.
Questa è la diretta di Israele, lo sappiamo, perché Geremia che parla, qui siamo nel VI secolo, cos'era? VI secolo avanti Cristo, Geremia, sì. Però, scusa, se la scarpa calza, indossala. Sta parlando a Zelensky, sta parlando ai nazisti di Ucraina, sta parlando agli indiavolati di America, di Bruxelles, 31.
Hanno costruito gli alti luoghi di Tophet nella valle del figlio di Inom.
Alti luoghi di Tophet è un idolo.
Per bruciarvi nel fuoco i loro figli e le loro figlie, cosa che io non avevo comandata e che non mi era venuta in mente.
Capito? Il Signore non aveva comandato sacrifici umani. Chi gliel'ha detto Zelensky, Biden e gli altri mostri di mandare a morire i loro figli di Ucraina, non americani, sì. Loro stanno seduti sui loro dollari, i loro burattinai, che gli altri si sporchino le mani. Ma arriverà il momento che l'America va a sporcarsela anche lei.
Abbiamo letto...
E quindi questo bruciare nel fuoco, cioè prendevano i bambini e li bruciavano su questi idoli. E il diavolo li benediceva. Questo anno il loro campo avrebbe prodotto più zucche, più patate, più melanzane. Funzionava così, capito? Il diavolo gli dava delle piccole cose a questa gente. E in cambio di questo sacrificavano i figli. Quindi in cambio di cosa accidenti vogliono questi diavoli Zelensky, Biden e simili, okay, sacrificano i figli di Ucraina. Non dico i nazisti che loro fanno i capi e loro... No. Ma i poveracci che la guerra non la volevano fare, non la vogliono fare, e molti dei quali sono scappati, altri sono morti cercando di scappare.
Amen.
Stiamo comprendendo questo. Dice, hanno costruito gli alti luoghi di Tophet, dice la scrittura. Quindi, quali sono oggi i luoghi di Tophet, questi idoli demoniaci? Sono i loro luoghi di guerra, Ucraina, Iraq, Siria, eccetera, i luoghi di Tophet, i luoghi del diavolo dove sacrificare i bambini, nelle... Capito? Gli idoli dove si sacrificano i bambini oggi si chiamano luoghi di guerra. Per bruciarvi nel fuoco, dice verso 31, i loro figli e le loro figlie, cosa che io non avevo comandata. Il Signore non ha comandato queste guerre. Riferimento, Angela, cos'era?
Geremia 7, da 26 a 31.
Al nemico non importa il modo che i figli di Dio vengono uccisi, e ci sono tanti figli di Dio che vengono sacrificati in Ucraina da questi mostri, sia davanti a un idolo di Moloch ieri nel Vecchio Testamento, sia in queste orribili guerre di oggi come in Ucraina e le altre guerre che arriveranno. Cioè che gli americani e i loro servi occidentali hanno provocato e provocheranno. Questi politici programmano queste guerre a tavolino. Questi politici che programmano le guerre a Bruxelles in America sono come alti sacerdoti del maligno. Guai a chi il Signore non lo ascolta, non lo cerca. Così dice il Signore. Angelina, Geremia capitolo 8, devi andare lì. 1 e 3, per favore, 1 a 3.
In quel tempo, dice il Signore, si toglieranno dai loro sepolcri le ossa dei re di Giuda, le ossa dei suoi principi, le ossa dei sacerdoti, le ossa dei profeti.
E attenzione, sta parlando dei falsi profeti,
Le ossa degli abitanti di Gerusalemme, e le si esporrà davanti al sole, davanti alla luna e davanti a tutto l'esercito del cielo, che essi hanno amato, hanno servito, hanno seguito, hanno consultato, e davanti a cui si sono prostrati. Non si raccoglieranno, non si seppelliranno, ma saranno come letame sulla faccia della terra. La morte sarà preferibile alla vita per tutto il residuo che rimarrà di questa razza malvagia in tutti i luoghi dove li avrò scacciati, dice il Signore degli eserciti. Geremia 8, da 1 a 3.
Come era vero ieri riguardo Israele che abbandonarono Dio, come è vero oggi riguardo al popolo di Dio cristiano che ha abbandonato Dio. Guardate il popolo di Dio cristiano. Guardate come sotto Hitler, sotto nazismo e fascismo, i cristiani di Germania e d'Italia servivano il diavolo, servivano i dittatori di ieri e di oggi. Queste chiese che hanno dimenticato Dio, si ricordano solo delle loro religioni. E allora questo è Geremia 8:1-3. Dio risponderà ai pianti, alle grida di angoscia di quelle madri che piangono sulle tombe di figli morti in guerre che loro non avevano mai voluto e che erano state solo il calcolo malefico della zizzania malvagia che quelli che amano il male. L'Ucraina è solo l'ultima della serie, ma non sarà l'ultima. Bibbia dice che fino ad Armageddon c'è ancora molta strada da fare. Apocalisse 19:11. La guerra del male contro il bene continuerà. Daniele 9:26, l'angelo dice al profeta Daniele. Allora, 26, è decretato
che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. Daniele 9:26.
Capito? C'è una guerra, quella dello spirito, il diavolo contro Gesù, che è cominciata nel giardino, i caduti lì sono stati Adamo ed Eva e i discendenti. E questa guerra continua. Questa è la vera guerra. La vera guerra non è in Ucraina, non è America-Russia. La vera guerra è quella dello spirito. Il diavolo, Satana, Lucifero, contro Dio, Gesù, lo Spirito Santo e il popolo di Dio, io e te. È la guerra del bene contro il male. Voglia Dio che siamo preparati. Salmo 47, Angelina, andiamo lì. Cos'è che dice il Signore ai suoi figli? 1-9. Allora, battete le mani.
Battete le mani, o popoli tutti.
Acclamate.
Acclamate Dio con grida di gioia, poiché il Signore, l'Altissimo, è tremendo, Re Supremo su tutta la terra.
Ed Egli sottomette chi?
Egli sottomette i popoli a noi e pone le nazioni sotto i nostri piedi.
Pronti, fratelli, che il Signore mette le nazioni sotto i nostri piedi?
Wow.
Non vi scoraggiate a vedere cosa sta facendo il nemico.
Amen.
È terribile vedere questi morti, questi giovani, figli di mamme, che vanno lì a morire per un Zelensky, per un Biden, ma anche per la Russia, quello che volete. Verso 5.
Dio sale tra grida di trionfo, il Signore sale al suono di trombe. Cantate a Dio, cantate! Cantate al nostro Re, cantate!
Cantate!
Poiché Dio è Re di tutta la terra, cantategli un inno solenne.
Alleluia!
Salmi 47 da 1-3 e da 5-9.
Amen.
Amen.
Gloria, gloria.
Gloria a te, Gesù.
Angelina, non mi soffermo.
Allora, andiamo in Francia.
Perché dopo, sai...
Sì, va benissimo. Le
notizie, cerco di passare il guado al più presto.
Sì, grazie. Andiamo in Francia, vediamo cosa sta succedendo con quel processo che è stato fatto a un uomo, si chiama Dominique Pellicot, che ha abusato della sua moglie in un modo che neanche ci immaginiamo, un orrore che è successo, che tutto il mondo ha sentito di questo, ma vediamo i progressi, i sviluppi, come è andato. Giornale Fanpage. Dominique Pellicot chiede perdono alla moglie che ha drogato e fatto violentare da 51 stupratori. Questa è una coppia oltre 70 anni, erano sposati da 50 anni.
Avevano figli.
Tre figli grandi.
Cioè, sembra che lui faceva foto anche della figlia nuda.
Sì.
E dicono che anche sembra che ha anche alla figlia ha fatto delle cose improprie.
Però a sua insaputa, no?
Non lo so, non è che ho seguito molto, ah, perché comunque è così deprimente sto coso.
Sì, è terribile. Comunque, lei ha saputo, la polizia le ha fatto vedere delle foto, questa donna ha saputo che negli ultimi 10 anni il marito l'ha drogata di notte.
La drogava?
La drogava e la usava come oggetto sessuale per uomini che venivano a casa loro e la violentavano.
Come bambola sessuale. Metteva sua moglie, pubblicizzava la moglie su internet. E il suo divertimento era vedere che altri uomini la violentavano, avevano sesso. Mentre lei dormiva con delle...
Era incosciente lei.
Incosciente. E lui diceva, ah, non si è accorto di niente, sì. Tutto bene.
E questo per 10 anni. E adesso tutto è uscito alla luce.
Immagini che c'è la gioia delle perversioni.
È incredibile.
Come quelli che legano le donne prima, prima del sesso, eccetera. Cioè... C'è il regno di Dio, c'è il regno di Satana.
Adesso lui ha avuto questo processo.
Ma finisci i giornali qui.
Quale?
C'è ANSA.
ANSA. Chiuso il processo, il marito di Giselle chiede perdono.
Chiede perdono, bisogna vedere se è sincero. Se è sincero, il Signore perdona. So che ci sono chiese che non sono d'accordo, però Dio perdona anche queste. Il post...
Sono 3 mesi e mezzo che c'è la fila fuori dal tribunale di Avignon.
Sì, lo volevano chiudere prima di Natale e ci sono riusciti.
Ah.
Adesso hanno emanato le condanne. Corriere della Sera?
Giselle Pellicot e i suoi 51 stupratori.
Guarda, continuiamo con i giornali, BBC.
Dominique Pellicot, who is the man who plotted his wife's mass rape?
Dice, chi è l'uomo che ha cospirato lo stupro di massa contro sua moglie, People.
Giselle Pellicot speaks out after rapist husband cries in court during sentencing.
Questo è il giornale People. Dice Giselle Pellicot parla dopo che il marito violentatore piange nel processo.
After okay. sentencing.
Ok. Cioè, praticamente quello che vediamo qui è un po' come il tribunale di Dio. Questo qua pensava di farla franca. Vedi, qui c'è la foto di lui, no?
Sì. E anche sulla radio, fratelli.
Sì. E c'è un disegno qui. Sai, 51 violentatori non vogliono farsi vedere in televisione. Ma dovranno farsi vedere davanti al tribunale di Dio. Quando... alla fine ci sarà il giudizio di Dio contro tutti i peccati. Allora, perché c'è gente che muore prima di essere scoperta. Ci sono mostri indiavolati e violentatori e assassini, tutti coloro che si scopre solo dopo che sono morti di quello che avevano fatto. Compariranno davanti al tribunale di Dio. Io leggendo questi titoli di questi giornali mi immaginavo il tribunale di Dio. Quando questi dovranno comparire, Apocalisse capitolo 20, verso 11, dovranno comparire davanti al tribunale di Dio. E lì non ci saranno avvocati difensori. Lì c'è il giudizio di Dio. E lì non è che potrà dire, no, non è vero, io non l'ho detto. Cioè, no, lì, caro mio, io credo che nelle coscienze di ciascuna persona... Io credo che c'è un click spirituale che il Signore cliccherà durante il processo, il più grande processo storico mai avvenuto, che sarà Apocalisse 20, verso 11. E i colpevoli vedranno tutta la loro vita scorrere come in un video. E credo, cioè, un po' come la... Sa che gli aerei hanno la scatola nera, dopo che l'aereo cade recuperano la scatola nera, lì c'è registrato tutto. Il Signore credo che ha messo una scatola nella coscienza di ciascuno, che il giorno del giudizio non sarà neanche Dio a giudicare i colpevoli. Loro giudicheranno se stessi, la loro scatola nella coscienza rivelerà cosa hanno fatto. dice il Signore. Apocalisse 20, Angela. 12.
E vidi i morti. E vidi i morti grandi e piccoli in piedi davanti al trono.
E i libri furono aperti.
I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro.
Che è il libro della vita.
E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri.
Secondo
le loro opere.
Attenzione, chiese, predicatori, non tanto le chiese, ma i predicatori sono doppiamente colpevoli. Predicatori del diavolo che predicate la supergrazia. Attenzione, che questa gente qui è tutta giudicata per le opere. Dice, questi non sono salvi. Sì, ma il tribunale di Cristo, secondo Corinzi 5, 10, cristiani sono giudicati in base alle opere in Cristo. Non è perché abbiamo chiuso la legge di Mosè e adesso siamo nell'anarchia. Va bene?
Abbiamo letto Apocalisse 20, verso 12, dove c'è il tribunale del trono bianco, dove tutti quelli non salvati devono apparire davanti a questo trono.
Amen. Io personalmente non ce l'ho con questo marito mostruoso marito, che ha già cominciato a mietere quello che si merita. Mi fanno molto più pena quelli che stanno ancora nascondendo i loro misfatti, pensando che la faranno franca, non ci hanno scoperti. Poveri stolti, Dio ha tutto registrato. Ma i quali Dio invece dovrà denudare ogni loro più piccola immondizia e aprirà ogni armadio dove tengono i loro scheletri accuratamente nascosti. Quanto grande è la nostra malvagità quando non stiamo, quanto è grande la nostra malvagità se non seguiamo Cristo. Immagina drogare la moglie, ridurla in schiavitù e poi farla violentare da 50 o 80 uomini senza che lei neanche lo sapesse. Geremia 17, il Signore ci ha avvertito nella sua parola, 9, verso 9. Angelina, me lo
legge. Cuore, sì. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Geremia 17, verso 9.
Gesù ha detto, se tuo occhio è nelle tenebre, quanto grande la tua tenebra dentro di te. C'è l'occhio un po' come la cima dell'iceberg. Tu puoi vedere dagli occhi se un uomo è malvagio, se una persona è amorevole. Il mondo non lo vuole credere, ma benedetto chi crede e che va dal Salvatore per redimersi. Geremia 17, Angelina, 7 e 8.
Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portar frutto. Geremia 17, versi 7 e 8.
Se qualcuno di noi ancora si chiedesse perché Dio permette il male, questo è uno dei motivi.
Quale?
È il fatto che rileggi benedetto l'uomo che confida nel Signore,
sì.
Sarà come un albero piantato.
Sì.
E però, compreso il verso primo, il cuore è ingannevole. Allora uno si chiede perché il Signore permette il male. Se Dio non lo permettesse, noi non sapremmo mai quanto malvagi veramente siamo e quanto meritevoli d'inferno. E
sì.
Affinché possiamo capire questo, Dio deve permettere il male affinché si spera che vedendo quanto siamo malvagi ci pentiamo.
Amen, sì, è vero.
Perché se l'uomo non vede i frutti della sua malvagità, non ci crede che lui è tanto malvagio. Chiedi a Zelensky, a Biden, voi non siete malvagi, meritevoli di inferno? Dice, noi no, colpa della Russia, l'ha attaccata. No, ma chi è che l'ha provocata quella lì? E allora, se Dio non lo permettesse, Dio deve permettere che i malvagi mettano in pratica la malvagità. E anche allora la maggioranza si rifiuta di vedere, ammettere l'evidenza. Ora questo terribile marito che finalmente si è messo a piangere, possa questo essere segno di vero pentimento, Amen. Lo sapremo solo dei frutti. Si è messa a piangere nel tribunale, speriamo che possa cominciare a capire quanto male ha fatto la sua sposa. Una sposa che confidava in lui e confidava nella sua protezione. Il marito deve essere lì a proteggerla, non a chiamare altri indiavolati come lui a farla violentare. Che pezzo di tizzone ardente. Solo la misericordia di Gesù c'è per questo qua. Preghiamo che si penta veramente, ma questo sarà solo quando proclamerà di meritarsi la pena che gli corrisponde, che sono 20 anni di carcere, che non sono niente, paragonato all'eternità dei giudizi di Dio.
Oh, sì.
Se non si pente. La domanda da farci è, e noi? Lo abbiamo capito noi? Che noi non siamo meglio di quest'uomo?
Oh.
Sai, Angela, che non sei meglio di lui.
Ma io penso non farei mai una cosa del genere.
Ma pensi che lui lo pensava?
Non
è
lo
stato
so.
Adescato dall'uncino del diavolo e seguito la lenza.
Il diavolo ha una esca per ognuno di noi.
Guarda, molta gente direbbe come te, io non lo farei mai.
Sì.
Ma tu pensi che Hitler pensava di essere cattivo?
No, non credo.
Andiamo a Giacomo 2, guarda. Giacomo 2:10 e parliamo di tutti i peccati.
Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Giacomo 2:10. Sì, è vero quello che dici. Ma sai quello che ha inorridito me da questa storia? Lo so che nel mondo ci sono tanti tipi di perversioni, lo so. Questa è un'altra perversione. Ma il fatto di essere sposato con qualcuno per 50 anni, pensi che lo conosci super bene. Conosci il suo modo di pensare, conosci ogni sua abitudine. E poi dopo 50 anni scopri che questo ti ha abusato per 10 anni, ti ha drogato. Questo mi fa pensare, ma allora non potrai mai avere fiducia in nessuno? Nemmeno in un marito, una moglie che per 50 anni vive al tuo fianco, non puoi confidare in nessuno?
Beh, stai dicendo delle cose molto profonde, Angelina.
È quello che mi ha spaventato a me, se, mamma mia, ma com'è possibile?
E qui dobbiamo aprire un altro capitolo, cos'è il vero matrimonio? Parliamo di quello?
Sì.
Parliamo anche di quello, perché credo che, anzi sospetto che molti non sanno cosa sia il vero matrimonio. Questo indiavolato non lo sapeva. Altri che non faranno i suoi peccati non lo sanno neanche. Non è che tutti fanno violentare la propria moglie da 50.
Grazie a Dio.
Va bene. Però fanno altre cose che davanti a Dio è altrettanto meritevole di inferno. E parliamo di matrimonio nel nome di Gesù Cristo. Il vero matrimonio cos'è? Può essere solo cristiano. Non c'è matrimonio secondo la legge italiana, americana, cinese, africana. Secondo lo stile, la cultura. Il matrimonio può essere solo cristiano. Non c'è, secondo me, posso dire questa mia, non c'è matrimonio islamico, non c'è matrimonio indù.
Come no?
Lo chiamano loro matrimonio.
Sì.
Ma non è vero matrimonio, perché senza l'amore di Gesù, è Dio che ha inventato il matrimonio, è lui che l'ha creato.
Ah, okay.
Il primo nel mondo è stato Dio, nella Bibbia. Il matrimonio, come lo intendono i cristiani veri, non è mai esistito e mai esisterà e non esiste in nessuna cultura attuale presente in questo momento. Lo chiamo matrimonio, ma non è una donna che si è sposata con un cane. E il municipio l'ha celebrato il matrimonio. Perché? Perché il municipio non ha idea di cosa sia un matrimonio.
Quindi quello non è matrimonio.
Va bene? Io e mia moglie ci siamo sposati in chiesa, qui la nostra chiesa. Non siamo andati al municipio, non ci interessa. Io ho timore di Dio, non del municipio. Cioè, il matrimonio può essere solo cristiano, altrimenti alla prima lite, alla prima crisi, malinteso, al primo peccato grande, quando si tratterà di ammettere che tutti sbagliamo, siamo peccatori, e allora io, siccome sono peccatore anch'io, ti perdono a te, lo meriti? No, non hai fatto il tuo peccato mai, però ti devo perdonare perché ho fatto altri peccati. Romani 3:23, perché è scritto a memoria, Angela, tutti hanno peccato.
Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.
Tutti abbiamo peccato, che nessuno si sbagli. La cosa non riguarda solo gli uomini, ma entrambi le parti. Ci sono già movimenti che cercano di strumentalizzare, abbasso il patriarcato, abbasso i mariti, abbasso gli uomini. Gli uomini non dovrebbero neanche nascere, quindi il diavolo ne approfitta.
Sì, infatti anche
nell'inferno non ci sono solo uomini, ma anche donne. Non solo donne, anche uomini. Io non sono maschilista, non mi piace il maschilismo o il femminismo. Qui dobbiamo guardare che siamo tutti peccatori, altrimenti non ne veniamo a capo.
Infatti anche di questa storia di Giuseppe di Cot, le femministe hanno fatto un grande, grande cosa, è diventata una a hero of the feminist, this woman.
Sì, questa donna è diventata una eroina delle femministe.
Sì, hanno approfittato della storia.
È vero, guarda, sai cos'è la Medea?
No.
Medea è una sindrome. Ho trovato qui un articolo, W Forensic News, che parla della sindrome della Medea. Leggi, guarda, leggi, c'è un giornale lì che si chiama Forensic News.
La sindrome di Medea, quando una madre uccide i figli.
Si chiama così, quando una madre uccide i figli si chiama sindrome di Medea.
Che strano.
Quindi quando un uomo uccide e allora lui è femminicidio.
Sì.
Però quando una madre uccide lo chiamano Medea, quando uccide i figli. Cioè, insomma, è tutta politica, insomma. Cosa dice il giornale?
Dice, la piccola Diana, il delitto di Cogne, fino al tragico caso di Voghera. Madri che uccidono i figli.
Si chiama la sindrome di Medea.
Ah.
Quindi voglio dire, non stiamo qui col bilancino a vedere chi uccide di più, chi uccide di meno.
Oh, please.
Perché una madre che uccide i figli non è madre, è un mostro. Un padre che uccide la moglie o i figli non è un padre, è un mostro. Quindi è inutile mettergli etichette padre o madre.
Sì.
Guarda, c'è un altro giornale qui, Sole 24 Ore, Francia,
madre e quattro figli trovati morti in casa, arrestato il padre.
Quindi anche i padri sono colpevoli, anche le madri. Guarda, sì. L'Eco di Bergamo, un altro giornale, Angelina.
Uccise i due figli, mamma di 27 anni arrestata.
Va bene. E perché le uccisi? Il giornale dice non reggeva?
Non reggeva il loro pianto. La tragedia di Pedrengo. L'indagine. La donna è in carcere. I piccoli avevano 4 e 2 mesi. Wow.
Hai capito? Cioè, queste sono le persone della nuova generazione. Che dov'è che imparano? Chi insegna loro come essere madre e padre? In discoteca.
No.
Al computer, in Facebook,
vero,
si
vero.
Sposano e non sanno cosa vuol dire dove stare in piedi mezza nottata un bambino che non sta bene. Le nostre sorelle, dico le sorelle, quelle figlie di Dio, sposa di Cristo, le sorelle che amano il Signore lo dimostrano avendo amato i figli. Voi sorelle lo sapete cosa vuol dire stare in piedi di notte e il bambino sta male? Lo sapete? Questa qui ha risolto il problema, li ha uccisi, perché è così libero andare in discoteca, probabilmente.
Quindi, come tu hai detto, la cosa non riguarda solo gli uomini, ma entrambi le parti.
Entrambi le parti. Uomini, non vi sognate neanche di diventare maschilisti e dire le donne sono peggio degli uomini. Non esiste. Va bene, siamo tutti meritevoli di inferno. Vabbè, andiamo a vedere col matrimonio. Perché il matrimonio, dicevo, se non è tra credenti, e dico credenti veri, non nominali e scaldapanche, va bene, io sempre consiglio che è una perdita di tempo, vuol dire inoltrarsi in un incubo, sposarsi quando non si è cristiani veri. Perché senza l'amore, perdono di Dio e di Cristo diventerà un incubo tra egoisti. Guardiamoci intorno, se non credete a me. Io, mia testimonianza, perché grazie a Dio sono felicemente sposato e da marito posso dire e posso dire, quando ci si sposa, si abbandonano o si devono abbandonare tutte le altre priorità, tranne che Gesù, che è il nostro insegnante. Lui rimane la priorità. E poi il marito, la moglie. Quindi io devo parlare da marito, evidentemente. Voglio dire che la felicità della moglie deve diventare priorità per noi mariti. E solamente dopo di questo che la felicità torna a noi. Così è la legge di Dio. È solamente la legge del diavolo, che tu mi devi amare, tu mi devi coccolare, tu mi devi dare, tu. Questo è il mondo del maligno. Il mondo di Dio è dare e dare. La moglie non deve amarci solamente perché Gesù lo ha comandato. Ma dobbiamo ispirarla, motivarla, causare alla moglie di innamorarsi di noi mariti. Va bene? Cosa che io, per inciso, va bene, io sto ancora imparando. L'esempio per me rimarrà solo Gesù il Signore. Io sto imparando. Non sto predicando quello che voi dovete fare perché io l'ho imparato. No, sto predicando quello che io sto imparando. Cerchiamo di capirci. Allora, provare per credere, provare ad amare. Vedete se non siete amati, se non da una persona, da un'amica o da un amico o da amici. In un modo o nell'altro l'amore ti torna, sperando, in caso di sposati, dalla moglie, dal marito. Salmo 34, Angelina, mi dai una scrittura?
Sì.
8 e 9.
Provate e vedrete quanto il Signore è buono.
Beato l'uomo che confida in Lui.
Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Salmi 34, versi 8 e 9.
Alleluia! Provate e vedrete quanto il Signore è buono.
Amen.
Va bene, è che la gente non conosce Dio, dice: oh, Dio è una religione. No, no, Dio non è una religione. Salmo 119, 103. Oh, come sono dolci le tue parole al mio palato.
Sono più dolci del miele alla mia bocca. Salmi 119, verso 103.
Cantico 5:1.
Sono venuto nel mio giardino, oh mia sorella, oh sposa mia.
La moglie deve essere una sorella, un'amica, altrimenti non funziona il matrimonio. Ci vuole, appunto, dico, senza l'amore di Gesù non esiste un matrimonio, c'è solo un'unione di convenienza. Allora, sono venuto al giardino, oh mia sorella, sposa mia, ho colto
la mia mirra e i miei aromi, ho mangiato il mio favo di miele, ho bevuto il mio vino e il mio latte. Amici, mangiate, bevete, inebriatevi d'amore. Cantico 5, verso 1.
Alleluia, gloria a Dio. Tutta la pornografia, le prostitute più pagate del mondo, quelle tipo Trump, lui le pagava a colpi di $100,000. Questi multinazionalisti. Ma noi non siamo meglio, che se siamo infedeli nel poco è lo stesso. Tutta la pornografia, dicevo, tutta la prostituta, tutto insieme, non valgono un amore vero, un amore sincero dalla più piccola, dolce moglie che ti ama, che prega per te, che sente la tua mancanza. Ma questo amore può venire solo da Gesù. E solamente se lo dai, lo riceverai. Gesù ce lo ha dato. Ce l'ha dato dal Calvario. E adesso è il nostro turno. Ora noi dobbiamo darlo. E allora, qualche sorella che mi sta ascoltando, lei parlerà da sorella, da moglie, ma io devo parlare da marito, va bene? Per questo che mi riferisco sempre a mia moglie. Quindi abbiate pazienza, ma è uno l'altro, eh? E allora, fratelli mariti, amiamo quella moglie. Amiamola sia corporalmente che spiritualmente, con l'amore di Gesù. E è garantito da Dio, che se è una donna normale, una cristiana normale, che non è una posseduta, Dio garantisce nella parola che sarà la donna dei nostri sogni. Proviamo e crederemo. Lanciamoci per fede, fratelli. Dobbiamo provare l'impossibile per raggiungere il massimo. E a volte dobbiamo anche ricominciare da capo, ricominciare a corteggiare la nostra moglie, come quel bellissimo primo giorno quando passeggiavamo magari sotto le stelle e lei era la stella più bella, quando non smettavamo mai di baciarla. Torniamo a quei tempi, fratelli, e facciamo nel nome di Gesù. Cantico dei Cantici 8 verso 7, Angelina.
Le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore, i fiumi non potrebbero sommergerlo. Cantico 8 verso 7.
Allora, le grandi acque non possono spegnere l'amore, fratelli. Tutta la fiumana, Apocalisse 12, parla della fiumana che il diavolo lancia per distruggere la donna, la sposa di Cristo. Quella fiumana non può spegnere l'amore che abbiamo per Gesù e poi per la moglie e moglie per i mariti. Gesù ci ha amato dalla croce quando non lo meritavamo. Amiamo quella sposa che secondo noi non lo merita. Amiamola lo stesso. Gesù ci ha amato quando non lo meritavamo. Anzi, ci meritavamo l'inferno e Gesù ci ha amati. Ci ha amati quando non eravamo convertiti. E allora l'amore è il più grande mistero. È un mistero biblico. Però è stato rivelato quando la Bibbia ci ha detto che Dio è amore. 1 Giovanni 4,8. Gloria a Dio. Non facciamo come il diavolo che non ha voluto capirlo. Talmente il suo orgoglio lo accecava. L'orgoglio acceca. Il lavaggio più bello per gli occhi, il collirio migliore, fratelli, per poter vedere Gesù, molto spesso sono le lacrime. Andiamo a Giovanni 13, Angelina. 34, 35.
Io vi do un nuovo comandamento.
Che vi amiate gli uni gli altri.
Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Giovanni 13, versi 34 e 35.
Vi sono religioni che hanno portato nuovi comandamenti. Uccidere gli infedeli. Sparargli bombe. Uccidere coi coltelli, con le spade, bruciarli. È scritto nel Corano. Invece Gesù dice, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. È come dire la notte col giorno, il fuoco con l'acqua. Guarda che differenza. Capite che Dio che abbiamo?
Amen.
Ma vi state rendendo
amen,
conto?
Gloria a te, Gesù.
Ma state lodando il Signore?
Sì, amen.
Ma siete felici e lodando e gridando e dicendo, oh Dio, quanto ti amo.
Grazie, grazie. Amen.
Alleluia.
Amen. Ogni giorno
immagina morire, andare in un paradiso dove c'è un Allah che dice, vai in giro a ammazzare.
Oh boy.
70 vergini per te. E le 70 vergini cosa fanno? Fanno la fila con il numerino come in farmacia? Il numerino, io sono il numero 55. Quando è il mio turno? Fra quanti giorni? Ma vogliamo considerare, amici islamici, vi voglio bene, vi evangelizzo sempre, Gesù vi vuole bene, vuol salvare anche voi, ma volete mettervi un pochettino nelle scarpe di vostra moglie? Volete mettervi un pochettino, voi che avete 4 mogli, volete mettervi nei panni di quelle donne che il Corano dice puoi violentarle? Ti piacerebbe che 4, un sacco di donne vi saltano addosso e per tutta la notte vi violentano? C'è una donna che dice, in una notte, una prigioniera islamica, dei gruppi ISIS, così, dice, in una notte mi hanno violentato in 80. 80 islamici, perché era la più carina del gruppo. Ma poi, ci sono donne che sono anche morte. Io vi voglio bene, islamici, ma venite a Gesù. Ne abbiamo veramente bisogno. un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato, non come Maometto ha predicato, ma come Gesù ci ha mostrato dalla croce e con la sua vita. Non prediche, amate, andate e amatevi. Grazie. Grazie, signor Papa dalla finestra, o signor protestante dal balcone. Gesù invece, come io vi ho mostrato, amatevi come io vi ho amato. E allora è così che il mondo conoscerà e saprà che siamo dei mariti cristiani e una coppia cristiana. Mariti cristiani, mogli cristiani, che non è che le mogli sono sempre lì a farsi dipingersi le unghie, eh? Le mogli devono fare lo stesso. E allora l'amore sarà il nostro trampolino di lancio. Una moglie felice, un marito felice, una famiglia felice, dei figli felici, sono il nostro trampolino di lancio per evangelizzare gli altri, perché i nostri figli cresceranno in questo amore vero, messo in pratica. E questa sarà la prova che ciò che diciamo di Cristo, del Vangelo, della salvezza, che Gesù non è un religioso e noi neanche, ma Gesù è il Salvatore, il mondo ci crederà, il mondo accetterà, il mondo capirà, perché potrà toccare con le mani e vedere con gli occhi che è vero. Persone che ci conoscono devono rimanere abbagliate dal nostro esempio e vedere che la salvezza di Gesù è la verità. E allora quando ameranno voi, noi, ameranno anche lo scopo della vostra vita. E qual è lo scopo? Io mi auguro che tutte le nostre chiese dicono all'unisono: dare Gesù a chi non lo ha.
Amen.
Dare la sua salvezza.
Sì.
E non cadete in quella fossa che si chiama religione, dove Gesù lo danno a chi ce l'ha già, la salvezza la danno a chi ce l'ha già, parlano della Bibbia a chi già ce l'ha in tasca la Bibbia. Perché? Perché è lì che si raccolgono le bustarelle. Andiamo a cercare quelli che sono come ero io, che sono come eravamo noi prima di salvarci. Usciamo da quelle trappole chiamate edifici religiosi e andiamo a cercarli. Gloria a Dio.
Amen.
E sicuramente, fratelli, stavate pensando a qualche fratello, qualche pecora che ha bisogno di questo messaggio, cliccate in internet, inviare per cortesia. Un abbraccio, fratelli, gloria a Dio.
Grazie,
Angelina.
Signora. Amen.
Se non hai domande, io...
No, va bene così.
Questi sono degli appunti che avevo, te li ho dati.
Sì.
Gloria a Dio.
Vado avanti, faccio un po' di pubblicità.
Pubblicità,
sì.
Dentifrici, saponette?
No, abbracci gratis magari, ma no, niente altro. No, voglio dire ai fratelli che la settimana prossima, come voi sapete, durante la settimana facciamo trasmissioni i giorni mercoledì e giovedì, però la settimana prossima, essendo la settimana di Natale e la vigilia di Natale è martedì, allora faremo le trasmissioni i giorni di martedì e mercoledì, cioè la vigilia di Natale e il giorno di Natale alle 8 di sera. Quindi ci incontriamo prossimo, domani, e poi martedì alle 8 di sera. E come avete notato, questa settimana che è passata abbiamo saltato un programma.
Sì, gliel'avevamo detto che l'avremmo saltato.
Sì, l'abbiamo annunciato sulla pagina radio. Ho notato che alcuni di voi non seguite la homepage di Radio Blast e mi avete scritto perché non siamo in YouTube. Però per qualsiasi cambiamento, annuncio urgente, sempre aprite la pagina di radioblast.net e lì vedete se è successo qualcosa, perché saltiamo alcune trasmissioni. Infatti mercoledì abbiamo avuto un importante progetto di evangelizzazione e per questo vi abbiamo annunciato che ci sentiamo il prossimo giorno.
E vogliamo annunciarvi che il progetto Siano la Benedetto
è stato incredibile, un'esperienza che non dimenticherò mai.
Il Signore ci ha aperto una porta e miracolosamente siamo potuti entrare in una prigione
di massima sicurezza, però.
Sì, era una prigione dove ci mandano la gente pericolosa, però tutte donne sono lì.
Una prigione di donne.
Donne, trans, c'è dentro un po' di tutto. E quanti sono, Angela?
200.
200. Ecco, però quando è che condivideremo
Sì, la
questo?
storia è un po' lunga perché abbiamo fatto anche una registrazione che vogliamo farvi ascoltare, è stato super, super ispirante. E pensiamo forse di condividerla proprio il giorno di, nella vigilia di Natale, quando ci sentiamo martedì.
Il 24
Vi
forse.
raccontiamo tutti i dettagli e mettiamo anche la registrazione, così potete partecipare a tutto quello che è
Sì, ma il
successo.
Signore ha fatto dei miracoli, veramente.
Oh, è stato incredibile, veramente.
Veramente. Praticamente quasi tutte le donne piangevano.
Sì.
Abbiamo fatto il nostro teatro su Gesù. E va bene, vi racconteremo, fratelli. Il
Ok.
Signore però ci ha benedetto. E poi vi racconteremo anche come il diavolo ha combattuto.
Ai ai ai. È iniziato con un forte combattimento, sì.
Forte combattimento. I demoni si sono scatenati. Cioè, 3 volte bloccati in autostrada, non sarebbero riusciti ad avere un orario tranne un paio di miracoli, incidenti di qui, di là, mai visto prima una cosa così, bloccati 3 volte in autostrada. E miracolosamente appariva una stradina di uscita a nostra destra, però ci sono stati incidenti, sono morti anche, c'è cioè una cosa, i diavoli erano, non volevano che andassimo, non c'è niente da fare.
Sì.
Comunque, vi daremo i dettagli il 24.
Martedì sera alle 8, ore italiane, possiamo entrare nei dettagli. Adesso ti leggo una testimonianza, è da parte di Lucia, è breve. Dice Lucia, che conosciamo da anni, vi voglio tanto bene, sempre nel mio cuore, pensieri e preghiere. Un abbraccio speciale a fratello Giuseppe, che è tanto amato da tutti noi. Non
Grazie, grazie.
ascoltare le capre. Pensa a quante pecorelle ti amano. Gli stolti vanno ignorati e prima o poi si stancano perché parlano al vento. Gesù ti ama tantissimo e solo questo conta. E le opere dimostrano chi sei. Vai avanti a testa alta, grande guerriero di Gesù. Che
Guerriero di Gesù, sì, però piccolo.
Dio possa benedirti e benedirvi tutti come sta facendo sempre più. Tutto ciò che noi siamo oggi è perché Gesù ci ha scelto in questa opera. È merito dello Spirito Santo. Ma è del tuo fedele sì che ha potuto operare in te. E ringrazio sempre il Signore per avermi portato a voi, dolci fratelli. Così ho imparato tanto. E adesso ciò che so, posso insegnarlo ad altri che insegnano ad altri, come Gesù comanda. Grazie Gesù. Se la gente avesse il desiderio di conoscere quanto è meravigliosa la parola di Dio, meraviglioso abitare e camminare con il Signore. Questo è il desiderio di tutti noi, che un giorno possano ricevere questa benedizione, se solo vorrebbero. Noi intanto seminiamo, lo Spirito Santo penserà al resto. Vi mando un santo bacio a tutti.
Gloria a Dio, e ti
Amen.
benedica Lucia.
Bello.
Si sente lo Spirito Santo, grazie Gesù. Ma mia preghiera, e ve l'ho detto tante volte, è che tutti diventate non meglio di me, cioè messaggeri, profeti di Dio, che tutti diventate pastori, sacerdoti. Questa è la mia preghiera. Va bene, che tutti possiamo camminare fianco a fianco. Qui il pastore è e vogliamo che sia solo Gesù Cristo. Va bene, perché dobbiamo credere veramente quando la parola dice io devo diminuire e Cristo deve aumentare, Giovanni Battista. Questo deve essere la nostra. Noi dobbiamo diminuire, se vogliamo che Gesù aumenti in noi, nei fratelli, nelle pecore, se vogliamo che Gesù cresca. Non possiamo predicare noi stessi, ma Gesù Cristo il Signore. Ecco, nel nome di Gesù Cristo. Comunque queste sono anche scritture. Eh? In Atti 2, qui, Atti 2, 17 dice, riverserò il mio Spirito Santo nel tempo della fine. E i miei figli e figlie, maschile e femminile, profetizzeranno, avranno sogni. E allora, fratelli, tutti insieme. Diventiamo una marea di innamorati di Gesù, che siamo qui a innalzare Gesù.
Amen.
Ma Gesù non è Gesù di Nazareth solamente, è la parola di Dio.
Grazie,
Non
Signore.
possiamo innalzare Dio senza innalzare, ubbidire, seguire la parola. E quello è Gesù.
Amen.
Angelo, Dio ti benedica.
È una cosa che ho notato, che i fratelli attivi che evangelizzano, come Lucia, hanno una gioia dentro.
Una gioia.
Che manca a quelli che non evangelizzano.
Che non evangelizzano, sì.
Ho notato questa differenza, cioè è innamorata di Gesù e dice, oh, come sarebbe bello se anche loro vorrebbero Gesù. Non capiscono cosa gli manca, ma è l'amore di Gesù. È così bello questo entusiasmo.
Fratelli nuovi, sì.
Sì, fratelli, e l'evangelizzazione veramente ti cambia la vita. Quindi ringrazio a tutti i nostri compagni di opera che evangelizzano, che sono attivi per il Signore, e ci sono quelli che non riescono a evangelizzare tanto, ma sostengono la nostra missione con le loro offerte e decime. Anche loro, li ringrazio tanto perché fanno possibile la nostra missione, le nostre evangelizzazioni. Siete preziosi e il Signore vi benedirà ugualmente. Perché dice in Matteo 10:42, anche solo un bicchiere di acqua, se dai acqua fresca a uno dei suoi discepoli, avrai un grande premio nei cieli.
E che avrai
lo premio di un discepolo.
E che sia acqua di Gesù, acqua di vita.
Quindi lo so che alcuni dei fratelli non riescono a evangelizzare o sono ostacolati dai familiari, eccetera, ma fanno il possibile per inviare offerte, decime e partecipano alla missione in questo modo.
Dio li benedica.
Amen. Gloria a Dio.
Grazie, Signore.
Andiamo alla prossima notizia?
Sì. Grazie, Gesù.
Gloria. Andiamo in Turchia?
Signore. Andiamo in Turchia.
Giornale francese Meta Defense. La Turchia vicina a un accordo per acquisire 20 F-35. Cosa sono questi F-35?
Sono cacciabombardieri americani di ultima generazione che l'America non glieli voleva dare alla Turchia perché la Turchia aveva comprato missili SS-400 dalla Russia. E l'America si è offesa e allora non gli dava più gli F-35, ma adesso la Turchia li vuole vendere questi SS-400 e l'America gli dà F-35, però l'America è ignorante, non conosce la profezia, non sa che alla fine la Turchia in un modo o nell'altro si volgerà contro l'America. Insomma, si vede che Trump non è parte del nuovo ordine mondiale americano perché parla come un pesce fuori dall'acqua, non parte del nuovo ordine mondiale. Quindi niente accordi sotto banco per la Turchia. Dico questo perché cioè già da settembre la Turchia corteggiava gli aerei americani ed era disposta a mollare con grande dispiacere dei russi i loro antimissili russi, cioè SS-400. E ora con l'appoggio turco di aver cacciato Assad, re di Siria, ecco che il desiderio dei russi si avvicina. Guarda, leggi c'è il giornale qui, Start Mag.
Dice, la Turchia è pronta a mollare i russi S-400 per rientrare nel programma F-35.
Ecco, infatti l'S-35 estrae gli aerei. E allora, cos'è che dice? Avrebbe generato 9 miliardi di dollari di entrate per Ankara, questa operazione che sta facendo. Insomma, è tutto... Però sappiamo che alla fine la Turchia farà guerra contro l'America. Quindi al solito Erdogan, che è il saltimbanco della politica, lui fa carte false con tutti. Alla fine lui fa sempre solamente il suo interesse, va bene, perché lui vuole diventare il califfo degli stati arabi, come una volta la Turchia era nell'impero ottomano, e vogliono tornare lì. Adesso il nuovo califfo Saladino li vorrebbe essere la guida del mondo islamico. Iraniani permettendo, perché sono rivali. I tre rivali nel Medio Oriente, adesso che non c'è più l'Iraq, sono la Turchia, l'Iran e l'Arabia Saudita.
E ci riuscirà Erdogan a diventare il nuovo califfo, tra virgolette?
Sì, sì, ci riuscirà.
Ah sì? Come, sì. Quando?
E quando in Ezechiele 38 parla della Turchia che si unirà all'anticristo e combatterà contro l'America. Leggi magari solo una scrittura, Ezechiele 38.
38?
Devo guardare. Allora, verso 6.
Gomer e tutte le sue schiere.
Gomer sarebbe l'Europa.
La casa di Togarma dall'estremità del settentrione e tutte le sue schiere.
Questa, Togarma è il vecchio nome per Turchia. Lui arriverà a seguire l'anticristo portandosi le sue schiere.
Ah.
Quindi l'Iraq, la Siria e tutti alcuni paesi circonvicini. Quelli che riuscirà a convincere, insomma. La metà di Cipro sono islamici e sotto controllo della Turchia. Va bene, quindi Togarma è... vuol dire Turchia.
Dei popoli numerosi saranno con te. Ezechiele 38, verso 6.
Sì, leggi tutto il capitolo, studiate il corso biblico che lo spiega filo per segno. E allora...
Quindi quando dice che le schiere seguiranno la Turchia, vuol dire che Turchia...
Sono gli stati che la Turchia... Che la Turchia
sta guidando.
La Turchia è una potenza regionale.
Ok, sì. Sì.
Ecco, e quindi... Lo Stato islamico, cioè l'ISIS, e la Turchia non avrebbero potuto cacciare Assad dalla Siria e prendere il potere così facilmente in Siria, senza almeno il tacito assenso della CIA e dell'America. Va bene? E guarda, leggi qualche articolo su questo. Qui finanza, dice la Siria.
Siria, l'operazione dei ribelli... HDS,
sì.
Contro Assad era stata pianificata un anno fa.
Allora, HTS, HTS, l'abbreviazione per Hayat Tahrir al-Sham, che sarebbe al-Jolani, se quello il capo dei ribelli.
Ah.
Al-Jolani o al-Jolani, adesso lo chiamano HTS, HTS. Che è l'abbreviazione del suo nome. Al-Jolani era il nome di combattimento quando lui era parte dell'ISIS.
Oh.
Che adesso è ritornato al suo nome di battesimo.
Ah sì.
Che sarebbe appunto HTS.
Ok, ok.
Per Hayat Tahrir al-Sham. Mm-hmm. Ecco, sai che lo chiamano il suo nome di combattimento al-Jolani?
Perché?
Perché sai quelle alture del Golan che Israele ha conquistato, eccetera?
Sì.
Ecco, lui, questo qua, è nato lì, sulle alture del Golan che Israele si è impossessata.
Uh-huh.
Quindi Golan, Jolan.
Ah,
quindi
ho capito.
Jolani,
sì.
Jolan.
Uh-huh.
Ecco, questa è la situazione.
Sì.
Ecco, hai letto l'operazione dei ribelli contro Assad,
sì,
questo l'ha letto.
Che era stata pianificata un anno fa e quindi per questo tu dici che la Turchia da soli non avrebbero potuto prendere controllo in Siria.
Sì, vai anche
senza l'aiuto della CIA.
Senza l'assenso della CIA, tacito assenso magari.
Ah.
Non so se la CIA hanno armato questi, sono capaci di fare anche quello. Però non lo so quello. Però l'America, insomma, sapeva. Guarda cosa dice Euronews in italiano, quanto tempo che stavano lavorando a questo progetto di impossessarsi della Siria. Sicuramente la CIA lo sapeva.
Un anno di preparazione al rovesciamento di Assad da parte dei ribelli.
Quindi questo colpo di Stato, che diciamo piccolo terremoto, riaggiusta l'equilibrio del Medio Oriente. E adesso in certo senso Israele trema perché questi qua, questo HTS, questo tipo al-Jolani, lui era uno dei leader della ISIS, che sono i più nemici dei nemici contro Israele. Quindi Israele, per questo che sono diversi giorni che Israele bombarda incessantemente la Siria, che sta distruggendo, è quasi finito, tutti gli armamenti, le navi, i carri armati, gli armamenti di Assad, il re di Siria, che è fuggito in Russia. Capito? Allora, sapevamo dalle profezie, abbiamo letto adesso Ezechiele 38,6, che Togarma, cioè la Turchia, si sarebbe unita all'anticristo. Questo lo sapevamo. Però non lo sa la CIA, non lo sa l'America. Loro non sanno che questo qui è una grande mossa nel Medio Oriente, perché questo Assad, il re di Siria, che era protetto dalla Russia, lui non controllava molto la Siria. Se non era per la Russia sarebbe stato sopraffatto. Non controllava. Allora, affinché diventi possibile che queste nazioni seguano l'anticristo, bisogna che la Siria sia più in ordine, più controllata in un'unica nazione. Adesso è quasi unica nazione, tranne che al nord c'è una zona dove ci sono i curdi, che è controllata dalla Turchia. E quindi adesso questo qua, agli Olani, deve per forza mettersi d'accordo con la Turchia, che la Turchia è un esercito grandissimo, credo che sia il secondo esercito della NATO. Dopo l'America c'è la Turchia, un esercito enorme.
Poi c'è quel giornale che lo hai trovato stamattina, dal Washington Post.
Sì.
After Assad's fall, a new Middle East order is taking shape.
Sì, Washington Post. Dopo la caduta di Assad, il re di Siria, un nuovo ordine nel Medio Oriente si sta formando.
C'è un ordine guidato dalla Turchia?
Uno dei principali giocatori è la Turchia, e sicuramente adesso è il principale, perché non è che questa nuova Siria può sussistere senza l'aiuto della Turchia. La Turchia è lì confinante alla Siria, quindi la Turchia entra ed esce, si è già impossessata di una certa zona cuscinetto intorno alla Turchia, cioè è entrato in Siria per creare una zona cuscinetto. Praticamente la contrapposizione ha fatto la Turchia quello che Israele ha fatto con le alture del Golan, che sarebbe il sud della Siria, nord di Israele, sono dei monti che da lì si domina la Siria, si vede Damasco, la capitale, altrimenti Israele sarebbe stata handicappata, essendo bersagliata in caso di guerra dalla Siria, però non può vedere. Invece si sono impossessati delle alture, infatti negli ultimi giorni ci sono state molte lamentele, proteste da parte di tanti, perché Israele ha allargato le sue postazioni di molto sulle alture del Golan. Infatti si aspetta una guerra.
Oh, wow.
E se l'aspetta da questo qua, agli Olani, naturalmente armato dalla Turchia. Perché la Turchia vorrebbe usare la Siria contro Israele, come l'America usa l'Ucraina contro la Russia.
Ah, sì.
Che oggi i pezzi grossi non vogliono sporcarsi le mani. Capite? Loro sono pezzi grossi, burattinai, e usano le pedine.
Quindi tu pensi che nel Medio Oriente sarà la Turchia ad avere il controllo, considerando che c'è Israele, c'è l'Iran? Cosa succederà? Qual è questo nuovo ordine che si sta formando?
Beh, intanto è un nuovo ordine politico, che la Russia c'ha meno influenza e c'ha più influenza la Turchia adesso. Tanto che la Russia ha spostato le sue navi da guerra, che erano lì in Siria, nei porti, e anche ha portato via anche gli aerei da combattimento. E Israele bombardava in continuazione, sta ancora bombardando la Siria. La Russia non sa sentire di fare guerra con Israele adesso. Guerra con Israele significa guerra con l'America. La Russia non è in grado adesso, perché è impantanata in Ucraina.
E andiamo anche a un'altra notizia. Cosa pensa? Abbiamo tempo? Ancora una?
Ce la facciamo veloce, veloce.
Ok.
Perché vorremmo fare un paio di ore.
E il Fatto Quotidiano dice: ergastolo al prete pedofilo e stupratore. Il giudice dice alle vittime: spero che questa sentenza vi dia un po' di pace.
Allora, succede, leggi un po' il giornale, guarda, un prete cattolico.
Un prete cattolico in pensione, molestatore seriale di bambini, è stato condannato all'ergastolo da una giudice del Tribunale Penale di New Orleans, dopo che in dicembre si era dichiarato colpevole di stupro su un minore avvenuto nel 1975. all'udienza per ricevere la condanna dopo essere stato riconosciuto colpevole, è rimasto in silenzio, rifiutando l'opportunità di scusarsi con le sue vittime.
Quindi non c'è nessun cambiamento di cuore.
Questo adesso ha 93 anni. Il sacerdote aggredì la vittima nella palestra di una chiesa vicina alla sua scuola. Assaltò il ragazzino con presa da wrestling.
Lotta libera.
Lo rese incosciente e lo violentò. Il sopravvissuto ha raccontato di aver parlato dello stupro alla madre e al preside della scuola, ma il responsabile dell'istituto non solo non aveva chiamato la polizia, ma lo aveva minacciato di espulsione se non si fosse sottoposto a un trattamento psicologico.
Quindi difesa e difendere questo falso prete.
L'uomo ha anche puntato il dito su chi ha coperto il prete pedofilo. Secondo me l'arcidiocesi dovrebbe essere lì con lui, perché anche loro sono complici in questo. C'erano altre vittime che hanno subito abusi sessuali da parte di questo hacker che ha ammesso le molestie e che erano pronte a testimoniare al processo. Testimonianze evitate dalla dichiarazione di colpevolezza del religioso che aveva negato le sue responsabilità fino al 1999. Tra loro uno, come riporta ancora il Guardiano, lo ha definito un animale. Spero che questa sentenza vi dia un po' di pace, ha detto il giudice Nandi Campbell, che si è commosso prima di leggere la pena. Oh Dio ci liberi.
Allora, dice, l'articolo è stato scritto non dal Guardiano, ma dal Guardian, un giornale inglese. Cioè, nel Vecchio Testamento vi era la pena di morte. In certe chiese adesso vi sono 4 Ave Marie, se non completa omertà. Ossia, criminali religiosi si coprono gli uni gli altri. Non c'è da meravigliarsi che i vecchioni, i vecchiardi di queste chiese non ne vogliono sapere di permettere agli onesti preti giovani di sposarsi, come anche gli apostoli erano sposati, come dice la parola. Comunque la parola su questa situazione, sul celibato nella chiesa, dice la parola sul celibato. Ecco, sembra che queste chiese sono orbe, non sanno neanche leggere la Bibbia. Primo Corinzi 7:2, Angelina, sul celibato.
Sì. Ma per evitare le fornicazioni...
Alt. E pedofilia, aggiungiamo.
Ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Primo Corinzi 7, verso 2.
Cioè queste mummie di chiesa non vogliono che i preti si sposino, perché sono mummie, non c'è un motivo. È chiaro nella Bibbia. Il primo comandamento fu andate moltiplicatevi. Cioè loro, queste chiese morte, dicono che il sesso è peccato, perché loro sono morti. Persino il mondo senza Dio sa queste cose, e a volte è meglio di certe chiese, quello che leggi sui giornali, le condanne dei giudici, dei giornali, sono meglio dell'omertà delle chiese. Ma queste chiese hanno zero discernimento. Questi vecchi prelati, molti dei quali sono pedofili, o sono come la chiesa della quale Gesù parlava, Apocalisse 3:1, così dice, conosco le tue opere, hai fame di vivere, ma sei morto. A una chiesa, Apocalisse 3:1. Ci sono ancora 6 chiese morte. Perlomeno predicatori, prelati, eccetera. E vedi, sono delle mummie ambulanti questi qua. Guarda, Proverbi 18:22, mi leggi una scrittura, Angelina?
Sì. Chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dal Signore. Proverbi 18, verso 22.
E la Bibbia dice che trovare una moglie, moglie e sorelle tutte, gioite. Chi ha trovato una moglie ha trovato un bene, ha ottenuto un favore dal Signore. Quindi fratelli e mariti, consideratevi benedetti, c'è una moglie che vi sopporta. E viceversa, vero mogli?
Sì, sì.
Ok.
È uguale, sì.
Primo Corinzi 6:18, un'altra Angelina. Fuggite da cosa?
Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Primo Corinzi 6:18.
Cioè, quindi il problema non è che i preti si sposino. i protestanti, gli ortodossi si sposano. Ma il problema è il satanismo della pedofilia nella Chiesa, che il matrimonio lo eviterebbe, perlomeno la stragrande maggioranza dei casi. Purtroppo questi lupi religiosi, come il giornale riporta, e comunque lo sappiamo tutti, si coprono gli uni gli altri, nascondono le nefandezze dell'uno e dell'altro. Guarda, leggi un'altra citazione del giornale dove dice l'arcidiocesi. Angela, accento su arcidiocesi.
Ah, grazie. L'arcidiocesi cattolica di New Orleans, nonostante le ammissioni del prete pedofilo, gli aveva comunque permesso di tornare al lavoro prima di andare in pensione dopo qualche anno.
Hai capito? Perché sono lì, sono d'accordo, sta centaglia.
Ai 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 ai. Solo nel 2018 è stato comunicato che Hacker e decine di altri ecclesiastici erano stati oggetti di accuse sostanziali e credibili di abusi sessuali su minori. Quindi le hanno dato l'opportunità di continuare a abusare anche di altri.
Ma sono tutti un branco di diavoli questi.
Ai ai ai.
Sono diavoli a piede libero. L'inferno li aspetta a questi che non si pentano. Altro che quattro Ave Marie o cretinerie simili. È difficile convincere il mondo che queste religioni, devo evangelizzare, come fai a convincere la gente che queste religioni non sono un branco di lupi pervertiti? Come fai? La cosa migliore è dire: io non sono religioso, odio la religione, non rappresenta Dio, è una creazione degli uomini, molti dei quali indiavolati. Dice il Signore in Levitico, Angelina. Due scritture, Levitico e Primo Corinzi 6. Levitico 18:22, non avrai
con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna. È cosa abominevole. Levitico 18:22.
Venivano lapidati, chi va a violentare un bambino lo lapidavano. Primo Corinzi 6:9.
Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti. Primo Corinzi 6, verso 9.
Ci sono tutti, compresa la fornicazione. Fornicazione cos'è? Andare con la moglie di un altro, il marito di un altro. Questa è fornicazione. Questi sono peccati che, se confessati e abbandonati, Dio perdona. Angela, credo che sia Proverbi 28, se non mi sbaglio, il 13, puoi guardare. Se sono confessati e abbandonati, Dio perdona. Però qui Paolo sta parlando di gente che non si è pentita, dove dice non erediteranno il regno di Dio. Perché Davide è stato un fornicatore, un adultero, è un assassino, e Dio l'ha perdonato. Vuol dire, però c'è stato un grande pentimento, ha chiesto a Dio di ucciderlo. Io merito di morire, non il bambino. Quello è un uomo di Dio. Quello è il vero pentimento. Non quattro Ave Maria cretine. Dico cretine perché Ave Maria non è la vera Maria, è la falsa Maria. La vera Maria non avrebbe mai accettato di essere venerata. Come disse l'angelo Apocalisse 22 a Giovanni, che si era gettato per terra ad adorare, fa: cosa fai, pistolone, cosa fai, pistola? E ti sto adorando. Non lo fare, adora Dio. Perché l'angelo gli ha dato uno shock? Perché quella è la via del diavolo, adorare un angelo. È così che cominciò Satana. L'angelo gli fa: alzati in piedi. Cosa va lì ad adorare Maria, che non è la vera Maria, la falsa Maria è un diavolo. La vera Maria è solo nella Bibbia, nel Vangelo, dove lei dice: il mio cuore loda Dio, mio cosa?
Salvatore.
Mio Salvatore. Maria, altro che senza peccato, era una santa come tutti gli altri. E chi dice che senza peccato? I pelandroni di chiesa, i pedofili. Va bene? La vera Maria era umile, era una vera santa. stipperandroni di chiesa, di false chiese. Insomma, hai trovato la scrittura?
Sì, è quella che hai detto tu, sì, Proverbi 28:13.
Ecco.
Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Proverbi 28:13.
Ecco, abbandona, una N.
Sì.
Abbandona.
Chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia.
Capito? Quindi questi peccati, fornicazione, idolatria, adulterio, effeminati, sodomiti, se vengono confessati e abbandonati, cioè i frutti. Io non credo alla salvezza per grazia e basta. La grazia è accompagnata dai frutti, dalle opere. Salvati per grazia, sì, ma una grazia che non ha opere conseguenti non era vera grazia. Allora, Paolo, quando dice qui che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, quelli che non si pentano, insomma, sta parlando ai membri di una chiesa, chiesa di Corinto, sta dicendo che i credenti che continuassero in queste pratiche non sarebbero stati veri credenti, quindi non salvati. Attenzione, fratelli tutti, se c'è qualcuno nella nostra chiesa che è credente all'acqua di rosa quando gli conviene, non sei salvato, non sei diretto al regno di Dio. Devi portare frutti a Dio, a Cristo. Amare la tua moglie, il marito, la famiglia, i fratelli, le pecorelle, e anche parlare, dare Gesù, evangelizzare. Chiese come quella cattolica sono infestate da pervertiti sessuali per via della loro falsa dottrina, del celibato dei preti, incoraggiati anche dai papi, e specialmente questo falso papa qua. Altri pervertiti cercano sempre di forzare le religioni per essere benedetti. Vogliono che la religione li benedica, sanno nel cuore che sono indegni, lo sanno nel cuore che sono pervertiti. E anche se certi indegni sono diventati pastori di certe falsamente chiamate chiese, virgolette, e che danno l'apparenza di, virgolette, benedire certi pervertiti come loro, ciò non significa che Dio li benedice. Dio non può andare contro la sua parola e comandamenti come questi che ho citato, come è scritto. Romani 8, Angelina, 13.
Perché se vivete secondo la carne, voi morrete.
A chi sta parlando?
A noi.
A dei cristiani, alla chiesa che stava in Roma. Se voi, non sta parlando a quelli che non credono, parlando ai credenti, sta dicendo, se vivete secondo la carne, voi morrete.
Ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Romani 8:13.
Filippesi 3. E allora sta dicendo che se vivete secondo la carne morirete. Ma come? Qui ci sono dei perandroni che mi dicono la supergrazia, supergrazia è una bugia. C'è solo la grazia di Dio che viene data a chi la merita. La salvezza è per grazia, ma la grazia è per opere. Spiega questo, Angela.
La salvezza è per grazia, ma la grazia la ricevi se hai opere.
Per opere. Esaù si è venduto la primogenitura, quindi un'opera malvagia, e ha perso la grazia, e anche la primogenitura. Giacobbe invece si è pentito, è cambiato, ha chiesto perdono, eccetera, e ha ricevuto la primogenitura e è stato perdonato. Dove nella Bibbia la grazia viene mai data a uno che non la merita? Dove? Io avevo un talento, 5 talenti, 2 talenti, 1 talento. Ecco qui 5 talenti, altri 5. Bravo. 10 talenti, prendi 10 città. 10 mine. Cos'è? Mi pare che era in Matteo 19 o Luca 19, uno dei due. E io avevo 2. E ho prodotto altri 2, 4, prendi 4 città. Mi vedi se Luca 19 o Matteo 19? Le mine. E tu? E io avevo solo 1, però tranquillo. E ancora qui, non l'ho perso, l'ho sotterrato. Vedi come sono furbo? l'ho sotterrato, prodotto niente, però è qua. Malvagio servo, legato le mani e i piedi, buttatolo fuori, perché non l'ha dato ai banchieri? Loro avrebbero investito, cioè dalle missionari, da qualcuno che è già missionario. Dallo ai banchieri che l'avrebbero investito, così adesso toglieteglielo e dateglielo a quello che ce n'ha 10. E dove la grazia? Vabbè, insomma, io ho sotterrato un talento, un po' di grazia. No, niente, grazia. Ci siamo?
E Luca 19, da 11 in poi.
Ecco, lì c'è la storia delle mine. Gloria a Dio.
Amen.
Ti benediciamo, Gesù.
Hai detto Filippesi 3?
Sì, 18 a 21, questa è la seconda scrittura.
Perché molti camminano da nemici della croce di Cristo, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, la fine dei quali è la perdizione. Filippesi 3, 18 e 19.
E allora cerchiamo noi di non camminare nemici della croce. Va bene? Cioè vuol dire falso cristianesimo. Perché Paolo dice, lo dico piangendo, sta piangendo per fratelli che hanno perso la fede, fede che evidentemente non aveva mai avuta. È inutile cercare, è inutile che i pervertiti vogliono farsi benedire a tutti i costi. Saranno i falsi pastori che li benedicono, non quelli veri. E queste benedizioni di queste false chiese non conta. Oggi ci sono falsi pastori che benedicono perversioni. Sono falsità di chi Dio non rappresenta. Conta solo la benedizione della parola di Dio, Giovanni 12. E solo Dio può benedire, versetti Angelina 47 a 49.
Se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica.
E chi lo giudica?
La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno.
Attenzione alla parola di Gesù, fratelli. Non ascoltate il diavolo che vi dice, oh, c'è la supergrazia che ci aspetta. Dio dà la grazia a tutti, a Giuda, Anania, Saffira, un giorno anche il diavolo magari. La grazia è per tutti. Questi sono falsi profeti del diavolo. E qualcuno di questi l'ho ascoltato anch'io con le mie orecchie in Italia. Va bene. C'è in Italia, i video italiani, ecco, delle video. Dove sei arrivata?
49. Perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato Lui quello che devo dire e di cui devo parlare. Giovanni 12, 47 a 49.
Ecco, io mi fermo qua. Penso che ho dato l'idea, no? La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Viene un giorno che si chiama l'ultimo. D'accordo? E dov'è nella Bibbia questo? Secondo Corinzi 5, 10, Apocalisse 20, versetti 11 al 15. Sono due giudizi. Uno dei cristiani, sposa di Cristo. Lì saranno selezionati sposa di Cristo, non sposa di Cristo. Puoi leggerlo questo qua, secondo Corinzi 5, 10.
Sì.
La sposa di Cristo viene selezionata in questa scrittura che sarebbe dopo il rapimento e prima di Armageddon.
Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male. Secondo Corinzi 5, verso 10.
Ecco, c'è Angela, Daniele 12, 2, 3, e sarebbe la sequenza naturale.
Perché
ci sono chiese che non ci credono a queste cose. Ma sono scritte. Non c'è supergrazia. Ci sarà un super giudizio.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno.
Rapimento.
Gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, versi 2 e 3.
Allora, fratelli stelle, fratello Stella e sorella Stellina, siete pronti a brillare per Gesù?
Oh, amen, Dio ci aiuti, sì, sì, sì.
Durerà un'eternità.
Grazie, Gesù.
Vuoi brillare come Gesù e con Gesù, insieme a Gesù, oppure, amen, cos'è che dice verso 2, vergogna eterna?
Sì, la vergogna è per una eterna infamia.
Quindi in cielo saremo o a vergognarsi per l'eternità, che non sta parlando di quelle che vanno all'inferno, sta parlando di Laodicea, dei Sardi. Laodicea non va all'inferno. Semplicemente Gesù in Apocalisse 3,14 ha detto: io Laodicea la vomito, mi fa schifo, la vomito. Queste sono chiese che non gli interessa niente di seguire Gesù. Per loro Gesù, sapete, sai cos'è? Un cliente. Va bene? E allora, fratelli, cerchiamo di essere i brillanti di Dio per l'eternità. E il momento, perché insisto così tanto su queste cose? Perché quando siamo in cielo è troppo tardi per svegliarci. In cielo non potrei dire: aspetta un attimo che vado a prendere un paio di litri d'olio extravergine di oliva, lo metto nella lampada, eccoci qua. Matteo capitolo 25 verso 1. Puoi andare in cielo a comprare olio, Angela?
No, perché non si vende niente così in cielo.
Extravergine della Calabria, no, della Sicilia, della Puglia, il miglior olio dell'Italia.
No, ma non è neanche olio quello, è olio...
Del Mediterraneo, no. Olio toscano.
No, è un olio spirituale che non si compra, non si vende.
Che dice Matteo 25, lo sposo tardava a tornare. Cioè, aspetta, ho la soluzione, voi date a noi il vostro olio. E quelli gli hanno detto: voi tutti attacchi al tram...
Ma bella soluzione.
Ma vabbè, piazzare l'oreto e ti attacchi al tram.
Sì.
Dice: come faccio? Allora, non mi amate? Sì che ti amiamo, ci mancherebbe che non ti amiamo. Datemi l'olio. No, così non basta né per voi né per noi. Matteo 25, leggete.
Sì.
E loro cosa fanno? Partono in tromba alla ricerca di cosa?
Di olio.
Di olio. Vanno, suonano e aprite. Aprite. Ah, c'è un altro campanello là. Voglio olio. Insomma, alla fine trovano l'olio. L'olio comunque non è che il negozio, sono le opere in Cristo. Quindi ci vuole tempo.
Sì.
Arrivano. Apri, che siamo arrivati. Guarda che olio. Una voce dal di dentro che gli dice:
io non vi conosco.
Più sobria: io non vi conosco, dipartitevi di qua, operatori di iniquità. Va bene, fratelli, per questo che faccio, sono sempre qua a ripetere questo messaggio, perché adesso è il momento di pentirsi, cambiare, uscire. Se la vostra chiesa sono addormentati in piedi, uscite, trovatevene una che vi aiuta a portare frutti per Gesù. Non è che deve essere forza la mia. Siete benvenuti, nel caso forse qualcosa di buono stiamo facendo, non lo sappiamo, lo sa Dio. Trovate una meglio della nostra, se volete, ma datevi da fare, fratelli. Il momento dell'olio è adesso. Il momento di adesso non è il momento di buttare i talenti seduti in panca, a buttare un talento al giorno. È il momento di mettere una goccia d'olio nella lampada. Come si fa a metterlo? Cercando il Signore, vivendo per il Signore, amando i fratelli, amando il Signore, amando i fratelli, evangelizzando, amando i perduti, non solamente quelli che credono, i perduti.
Amen.
Le trovate ovunque. Signore, lo Spirito Santo dice: io vi manderò i perduti ogni giorno nella vostra strada. Dice lo Spirito Santo.
Grazie, Signore.
Lo Spirito Santo ce l'ha detto: ogni giorno io manderò i perduti lungo il vostro sentiero. Non li rigettate. Non fate come il Levita e il sacerdote che videro l'uomo colpito dai ladroni. Oh, lascialo lì e vado a pregare per lui. Passa il samaritano, si ferma. Va bene? Allora, quando c'è una potenzialità, una possibilità di evangelizzare, non tirate diritto.
Amen.
fermate la macchina, cambiate strada, camminate sull'altro marciapiede se necessario, fate qualcosa, raggiungete quella pecorella. Una maniera facile e facile, potete inviare questi video. Se pensate che questi video vengono da Dio, se avete capito che tra poco internet lo chiuderanno, se avete capito che noi siamo mezzi scomunicati in internet, inviateli per favore, inoltrateli. Non vi chiedo soldi, vi chiedo solo di inoltrare la parola, predicare il Vangelo. E sarete benedetti. Costa un po' di sacrificio, perché ci vuole preghiera, queste cose che il diavolo vi combatterà. Ma Dio vi benedirà. Angelina, io penso che devo fermarmi.
Sì, possiamo anche chiudere per oggi. Ci sentiamo domani alle ore 14, fratelli dolci. Non mancate, perché è bello stare con voi. Scriveteci, fateci sapere le vostre domande. Inviate testimonianze, perché dobbiamo ispirarci uni agli altri. Inviate testimonianze, se è qualcosa di bello potete farlo anche in audio, così lo mettiamo per tutti i fratelli alla radio. Quindi fateci sapere come va l'evangelizzazione, come il Signore vi dà le vittorie nelle battaglie della vita. Scriveteci.
E ricordatevi che non siamo la chiesa della radio, siamo la chiesa dello Spirito.
Amen.
Va bene.
Grazie, Signore.
Paolo, quando scriveva l'epistola, a volte diceva: tutti voi che non avete visto la mia faccia, che non mi conoscete, eccetera, sì, eccetera. Quindi Paolo non era la chiesa delle epistole, era la chiesa dello Spirito.
Certo.
Spirito di Dio.
Amen.
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 Aspetta, voglio pregare. Fammi pregare per i fratelli. In nome di Gesù Cristo prego per voi, fratelli. Prego che il Signore vi elettrizzi con lo Spirito Santo.
Amen.
Vi renda entusiasti.
Grazie,
vi renda,
Signore,
felici nello Spirito Santo.
Gloria a Dio.
Vi renda felici mentre fate felici le pecorelle.
Amen.
Felici mentre amate quella moglie,
gloria,
quel marito,
Dio,
quei,
grazie,
figli,
Signore,
quella famiglia.
Mentre
mettete il cuore per quella famiglia.
Grazie.
Perché non c'è un'altra famiglia, questa è quella che Gesù vi ha dato. Metteteci il cuore con quel marito difficile come me, quella moglie difficile. Metteteci il cuore.
Amen.
E il Signore vi benedirà.
Grazie,
e
Signore,
fate crescere quei bambini con la parola. Benediteli, amate,
Signore,
avanti con la parola.
Amen.
La parola è quello che serve, che pulisce i nostri bambini che tornano ogni giorno dalle scuole del mondo. E noi, grazie a Dio, il nostro figlio ha studiato in casa, ma quelli che li mandano nel mondo, quando tornano, puliteli. Acqua di vita, acqua di Gesù.
Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù.
Siate benedetti, fratelli. Amen.
Amen. Gloria
il Signore a Dio. Vi ama.
Gloria a te, Signore.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nel nome,
Angela,
di Gesù. Ciao, fratelli. Un forte, grande abbraccio. Ciao, fratelli.
Anche quest'anno è già Natale, ed io sono qui che guardo il cielo. Per favore, regalami un amico che mi protegga lungo il mio sentiero. Vorrei un angelo per me, la pace nel mondo, se no che Natale è. Anche quest'anno è già Natale, potremmo essere più buoni, sono le promesse, sono le speranze che ancora battono nei cuori. Scegliere il bene e non il male, vivere insieme, se no che Natale è. Cielo di stelline sugli alberi, sento le voci di questi mille anni che stanno andando via. Ho bisogno di una magia, ho bisogno di una magia. Se
vero che è Natale, vero che è Natale. Che Natale è. Auguri e pace, buon Natale. E tutto passa in un momento, come le promesse, come le speranze, che poi si perdono nel vento. E chi sta bene e chi sta male, se vivere insieme, se no che è Natale. Vedo le che è Natale, se no che è Natale, che è Natale, che è Natale.